Da Micromega, notizie lette dalla sintesi vocale Voce Viva. Aprile 12 2024. Per una storia sociale dell'intelligenza artificiale. Seconda parte. Intervista a Matteo Pasquinelli. Rispetto a questa tua proposta di guardare all'intelligenza artificiale in rapporto al lavoro, come cambia il problema dell'intelligenza artificiale stessa, è molto presente nei media, nella cultura di massa, ma anche nella cultura scientifica, un'attitudine mitologica e spesso catastrofista, che specula sul rischio di controllo integrale della tecnologia sulle nostre vite. Un esempio chiarissimo all'interno dell'università è quello di Nick Bostrom, autore del bestseller Superintelligenza, che sembra dare appunto una lettura speculativa dei rischi futuri senza analizzare la forma logica degli AI e suoi limiti intrinseci. Questo tipo di problematiche come si riconfigurano se inquadrate dalla prospettiva di una genesi materiale legata al lavoro dell'intelligenza artificiale? Ciò che andrebbe oggi studiato è la radice della strana impressione di autonomia della macchina prodotta dai modelli tecnologici avanzati come i Large Language Models. Quando cioè una macchina risponde in maniera del tutto realistica alle tue domande, come fa ChatGPT, sembra davvero che essa possa sviluppare una sorta di volontà e coscienza autonome. Tuttavia ciò accade perché non sappiamo come queste macchine siano state costruite. Quello che per me è importante è che si inizi a spiegare come queste macchine sono state costruite, come questi Large Language Models siano stati costruiti. Se si guarda alla loro storia, si comprende come la loro origine materiale derivi da modelli statistici composti certo da milioni di parametri, ma che modelli statistici rimangono. Già questo ci permette di cambiare prospettiva, giacché è molto difficile immaginare che un modello statistico sia in grado di sviluppare un'autonoma capacità di intenzione. È per questo che la storia della tecnologia, così come quella della matematica, è necessaria, giacché permette di spiegare come queste cose siano state concretamente, e non mitologicamente, costruite. Quando possediamo un po' di conoscenza circa il VAPIS, il che cos'è, possediamo uno sguardo più lucido sulla faccenda. Il problema di Bostrom e di molti altri apocalittici come lui è che sviluppano una storia della tecnologia completamente speculativa basata su una domanda del tipo "What if?" Che cosa accadrebbe se, dando per scontato che nel futuro esisteranno macchine talmente potenti da diventare autonome, da possedere facoltà decisionali capaci inoltre, faccio un esempio, di innestarsi nelle infrastrutture statali o persino planetarie per prenderne il controllo? Ora, tutte queste sono speculazioni che ricadono per intero nel campo della fantascienza e che raramente citano o analizzano gli algoritmi che sarebbero capaci di eseguire tali operazioni. Quindi si tratta di un fenomeno essenzialmente speculativo, che però è tipico di tutte le fasi di innovazione tecnologica, quando una nuova tecnologia comincia a circolare in un contesto sociale. Ecco allora che si creano immediatamente paure e fobie simili. Colloca due nomi al centro della tua storia, da un lato Charles Babbage e dall'altro Frank Rosenblatt. Chi sono, perché sono così importanti, che ruolo hanno esercitato? Se guardiamo alla storia della computazione, la figura di Charles Babbage è molto conosciuta, si tratta dell'inventore dei primi computer automatici moderni, mentre quella di Rosenblatt, molto meno. In pochi, credo, conoscono Rosenblatt, che adesso comincia ad essere citato nei testi di storia della tecnologia come inventore del primo network neurale artificiale, il perceptron. La strategia che ho usato nel libro è stata impiegare la prima parte del testo per raccontare la storia già conosciuta di Babbage e dell'economia politica industriale, mostrando poi, nella seconda parte del libro, come la storia dell'intelligenza artificiale dal 1950 a oggi possa fare riferimento anche agli studi e alle teorie sviluppate nel secolo precedente. Ribadisco, Babbage è colui che inventò i primi computer automatici in senso moderno applicando la teoria della divisione del lavoro di Adam Smith. Si tratta quindi di una figura per me importante perché si situa esattamente a metà strada tra l'economia politica e l'inizio della computazione. Rosenblatt, invece, è una figura poco conosciuta, ma ugualmente centrale nella storia dell'intelligenza artificiale, ma quello che non si sa e che pochi testi dicono, credo che il mio sia uno dei pochi a farlo insieme alla tesi di dottorato di Johnny Penn difesa a Cambridge, è che quando Rosenblatt inventò il perceptron, non stava semplicemente tentando di imitare le reti neurali del cervello, che è un po' la storia che si racconta, ma andava ad automatizzare una tecnica statistica al centro della psicologia del tempo e in particolare di quella nuova disciplina chiamata psicometria, la stessa, per inciso, che sta dietro a quella pratica un po' becera, che è la misura del quoziente intellettivo o test IQ. La psicometria estese questa tecnica statistica, l'analisi multivariabile o multidimensionale, al calcolo delle capacità cognitive. Ed è interessante per me che una misura statistica delle capacità cognitive di un individuo, usata anche per stabilire classi e gerarchie sociali di persone più o meno adatte a certi ruoli, venga poi impiegata per automatizzare quella che era al tempo il riconoscimento di pattern. Quindi si tratta ancora di un caso emblematico, come lo era stato ai tempi di Babbage, in cui una tecnica e una misura dell'organizzazione del sociale si trasformi nella forma tecnica al centro dell'automazione. È quanto diceva prima, giusto, circa il passaggio dalla divisione sociale del lavoro all'automazione, di come cioè sia il lavoro la radice dell'intelligenza artificiale. In questo caso non si tratta esattamente di lavoro, ma piuttosto di una misura statistica delle gerarchie sociali, che viene poi utilizzata come una sorta di tecnica per automatizzare il riconoscimento di immagini. Per ogni storico della scienza e della tecnologia questa è una coincidenza direi strana. Come mai una tecnica statistica, che nasce in particolare dalla statistica sociale, anche da quella eugenetica e razzista, viene poi introdotta all'interno della cibernetica per risolvere questo problema di pattern recognition, diventando così il cuore dei sistemi attuali di intelligenza artificiale come il deep learning? Quindi oggi, quando utilizziamo ChatGPT, in pratica stiamo manipolando le proprietà di uno spazio multidimensionale statistico costruito con tecniche di analisi fattoriale multidimensionale ereditate dalla psicometria degli anni 50. L'unica vera differenza è di scala. Rosenblatt aveva un modello algoritmico di 400 parametri, oggi abbiamo modelli algoritmici di miliardi di parametri. È questa la relazione che lega Babbage e Rosenblatt, entrambi inventori, che però vanno a incarnare principi dell'organizzazione del lavoro o dell'organizzazione delle relazioni sociali dentro un artefatto tecnologico. Moltissimi oggi temono che l'intelligenza artificiale possa fare piazza pulita di migliaia di lavoratori, di lavori e di professioni. È così. Nelle storie dell'automazione e nei dibattiti di questi anni si sente talvolta questa frase in inglese, automation doesn't replace but displace labor, altro gioco di parole che potremmo tradurre come, l'automazione non rimpiazza il lavoro, ma lo disloca, cioè lo scompagina, e con esso scompagina il mercato del lavoro. Come ben sappiamo, le macchine a vapore nelle industrie dell'Inghilterra dell'Ottocento ebbero senz'altro l'effetto di prendere il posto del lavoro di moltissimi lavoratori, ma insieme a ciò crearono nuove figure di lavoratori in processi di de-skilling, dequalificazione e upskilling, riqualificazione. Oggi quello che accade è ancora più sottile. Questi nuovi sistemi e large language models come ChatGPT solo in parte sostituiscono figure professionali nella loro interezza. Fanno qualcosa secondo me di più sistematico, vale a dire rimpiazzano micro tasks che fanno parte delle operazioni dei vari gig workers o lavoratori di piattaforma, ma anche della vita quotidiana di tutti noi. Ad esempio, in futuro credo che i vari attori di lavoro, le varie industrie culturali e agenzie creative sapranno benissimo che per adempiere al proprio ruolo i loro lavoratori e collaboratori potranno contare sui modelli AI. Diventerà quindi scontato, per esempio, far uso di ChatGPT per operazioni essenziali di traduzione, così come per controllare e fare proofreading dei testi, o utilizzeranno sistemi informatici per produrre immagini nuove da usare nella comunicazione pubblicitaria e via dicendo. Questo circolo produce un paradosso tale per cui l'AI, lungi dal liberarci dal lavoro, ci farà lavorare di più, ci sfrutterà di più, aumenterà il carico di stress sul posto di lavoro. La cosa ovviamente non è predeterminata, dipende cioè da come useremo l'intelligenza artificiale, però ecco a me sembra chiaro che questi sistemi di intelligenza artificiale esercitino già una forte pressione sui lavoratori e non perché rimpiazzino in maniera drastica, immediata, una forma specifica di lavoro, ma perché riorganizzano e orchestrano in modo nuovo la nostra esperienza lavorativa. L'altra contraddizione, che menziono solo nella conclusione del libro, è che l'AI non sostituisce i lavoratori, ma li moltiplica, e se rimpiazza, rimpiazza soprattutto i manager. Questo è in fondo il paradosso generato dal cosiddetto platform capitalism, Abbiamo delle app che attraverso gli smartphone riescono facilmente a imporre nuovi globali nel campo della mobilità, del food delivery e così via, all'interno dei quali i lavoratori sottopagati si moltiplicano a vista d'occhio. Al contempo però migliaia di manager sono rimpiazzati da una sola piattaforma algoritmica. Il paradosso sta qui, sono i manager a perdere il lavoro in tronco e una moltitudine di lavoratori si moltiplica accettando condizioni di lavoro peggiori rispetto a quelle del passato. Se si osserva da vicino questa strana morfologia delle piattaforme smettendo di focalizzarsi su termini fuorvianti come intelligenza, per privilegiare invece le condizioni materiali alla base di quanto accade oggi, diventa possibile cambiare prospettiva. Nel caso di ChatGPT, ad esempio, troviamo milioni di persone collegate da casa o dall'ufficio con un solo data center situato nell'Utah dove è installato questo grande modello AI che elargisce risposte a tale moltitudine di persone collegate da tutto il mondo. Più che intelligenza, abbiamo qui un monopolio globale della rete. Quindi non si tratta tanto di un robot antropomorfico, come si tendeva ad immaginare nelle mitologie dei decenni passati, che rimpiazza il singolo operaio, ma di un sistema estremamente centralizzato, di un mostro meccanico, un automaton colossale, che orchestra una moltitudine di utenti lavoratori. Non si assiste quindi ad un fenomeno di sostituzione del lavoro, ma piuttosto di dislocazione e orchestrazione a partire da un punto altamente centralizzato che si struttura come una forma di monopolio. Questo è in fondo ChatGPT, un modello algoritmico di dimensioni mostruose collocato dentro a un data center in un luogo sperduto per orchestrare i micro tasks e la vita di milioni di micro workers. Un'ultima domanda. Per quanto riguarda il rischio di questa orchestrazione sempre più estesa del lavoro da parte dell'automazione, qual è lo spazio per l'azione politica? Parla alla fine del libro di una culture of invention. Cosa intende con questo termine? Il libro, come dicevo, è una storia sociotecnica e manca quindi una vera e propria proposta politica. Credo però ci siano due punti fondamentali sui quali insistere. Il primo è legato a questa teoria dell'automazione basata sul lavoro. Quando riconosciamo che il design della tecnologia imita le relazioni sociali e che ogni tecnologia non rappresenta altro che una cristallizzazione delle relazioni sociali, per intervenire a livello politico sulla tecnologia non dobbiamo solo modificare la tecnologia in sé stessa, ma occorre agire sulle relazioni prima che vengano cristallizzate entro un determinato rapporto tecnologico, entro un determinato artefatto tecnologico. Quindi, ad esempio, approcci come quello dell'etica dell'AI solo talvolta mal posti perché nascono come considerazioni ex post contro un prodotto finito già dato. Il problema invece non è tanto stabilire se una macchina sia etica o meno, se i valori di una macchina si allineino con quelli di una determinata istituzione. Bisogna invece andare alla radice, vedere come è stata costruita quella macchina, da dove proviene e quando si stabilisce veramente il diagramma sociale originario che le ha dato forma. Ecco, è lì forse che si può intervenire davvero politicamente. La seconda questione concerne invece ciò che io chiamo, senza aver avuto il tempo di sviluppare pienamente l'argomento, culture of invention. Cominciando l'analisi con l'idea che l'automazione rappresenti una cristallizzazione del lavoro e delle configurazioni sociali, diventa possibile sviluppare e costruire in maniera diversa un certo tipo di tecnologia. E ciò non vale solo per questo ambito. Io credo che questo principio, in qualche maniera costituente, sia lo stesso che dovremmo tenere in considerazione ogni volta che sviluppiamo un nuovo patto sociale, una nuova istituzione. Esiste infatti un parallelo molto profondo tra tecnologia e istituzioni. La cosa oggi non è trascurabile dal momento che i grandi tecnologici nordamericani e, in parte, cinesi detengono un potere politico equiparabile a quello degli stati-nazione, nel caso di Google, Facebook, Apple, Microsoft, pari a quello della Danimarca o della Grecia, si suol dire. Credo quindi che, come dire, il principio costituente che abbiamo applicato alle istituzioni debba essere riscoperto anche per capire e criticare i tecnologici. Matteo Pasquinelli è professore associato in filosofia della scienza presso il Dipartimento di Filosofia e Beni Culturali dell'Università Ca' Foscari di Venezia, dove coordina un progetto sui modelli degli AI. Ha scritto il libro The Day of the Master, A Social History of Artificial Intelligence, Londra, verso 2023, in uscita in italiano per Carocci.